Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. Un riccone avaro e vecchio dice, ahimè, così non va. Vedo nero nello specchio, chissà come finirà. Oh, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà che la crisi finirà. Si lamenta Nicodemo della crisi, lui che va nel casino di Sanremo a giocare al baccarà. Ah, la crisi, sa, capirà la crisi, oh, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Lasci stare il gavazzare, cerchi un po' di lavorare e vedrà che la crisi passerà. Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì.
Buonasera e benvenuti alla seconda puntata di Le Faremo Sapere, nuovo programma di informazione di Radiofonica.com, il media universitario dell'Umbria. Io sono Luca Pirillo, in mia compagnia purtroppo non c'è Alessia Chiriatti, ma abbiamo in collegamento telefonico un ospite d'eccezione che sveleremo fra poco al pubblico. Intanto diciamo quali sono i nostri contatti: lefaremosapere.radiofonica@gmail.com per mandarci le vostre segnalazioni. Ricordiamo che il programma va in onda martedì dalle 19.30 alle 20 e venerdì dalle 19 alle 19.30. La prima puntata di Le Faremo Sapere è stata battezzata da Pippo Civati, esponente del Partito Democratico che siede nel Consiglio regionale in Lombardia, e si spera che questa seconda puntata sia consacrata da un altro ospite d'eccezione, che è Gianluigi Paragone, vice direttore di Rai 2, conduttore dell'ultima parola su Rai 2, ovviamente giornalista, al quale diamo il benvenuto ai microfoni di radiofonica.com. Buonasera e benvenuto, direttore.
Buonasera a voi, grazie a voi.
Grazie per la disponibilità innanzitutto. Partiamo subito dicendo qual è la situazione. L'incarico al neosenatore Monti è stato dato, ha accettato con riserva ieri sera, le consultazioni hanno preso il via. Il senatore Monti sta incontrando tutte le parti politiche e pare che entro venerdì possa prendere, diciamo, vita il nuovo esecutivo che molto probabilmente, si spera, dovrebbe far uscire, insomma, l'Italia da questa impasse, questa situazione di stallo. Le borse stamattina avevano aperto bene, Piazza Affari aveva aperto bene, lo spread, il famoso spread, era calato anche se intorno alle 15.30 è risalito. Ma insomma, adesso chiediamo al direttore Paragone, facciamo al direttore Paragone qualche domanda per capire un po' meglio qual è la situazione. Allora, direttore, secondo lei Monti riuscirà a recuperare la fiducia dei mercati, dell'Europa e dei cittadini?
Ma sicuramente rispetto al quadro precedente sì, non fosse altro perché questa è una crisi che nasce anche un po' nei mercati e che nei mercati trova diverse soluzioni, il caso italiano, il caso della Grecia, il caso della Spagna, io credo che tra un po' arriveremo a fare i conti anche di nuovo con l'Irlanda, quindi i mercati sono, ahimè, decisivi in questo momento politico. Viene da commentare immediatamente che, a fronte di una debolezza delle leadership politiche su scala quantomeno continentale, si infila quella liquidità o quella invisibilità, dipende dai punti di vista, della finanza.
Quindi secondo lei sta per nascere il governo del riscatto e dell'equità? Perché pare che tutti stiano chiedendo comunque al senatore Monti più equità, maggiore equità, stanno chiedendo al senatore Monti che le sue prossime mosse dovranno essere dettate appunto verso l'equità.
Sì, poi bisogna capirsi che cosa intendiamo per equità, perché nella lettera della BCE ci sono alcuni provvedimenti che non sono esattamente nell'ottica dell'equità, mi sembra che il lavoratore abbia un po' di che temere. Io per esempio sono contrario ad una maggiore apertura e a una maggiore facilità dei licenziamenti, perché se questo andava bene in una curva di crescita in cui la flessibilità si innesta su regole precise, che sono regole di flessibilità innanzitutto in entrata oltre che in uscita, allora un conto. Se invece il lavoratore deve pagare da solo il prezzo della crisi, e allora questo non mi sembra che possa essere etichettabile come provvedimento di equità. Quindi, sapete, i mercati, la finanza e l'economia trainata dalla finanza hanno in testa il profitto, hanno in testa l'equilibrio, il pareggio dei conti, il pareggio di bilancio, hanno in testa magari provvedimenti duri, pensiamo in casi di crisi al ricorso che si fa dei tagliatori di teste. Quindi il tema dell'equità, il tema di una forbice sociale sostenibile è un tema prettamente politico, non è un tema della finanza. Ecco perché mi spiace che la politica in questa fase sia assolutamente debole, vale in Italia così come vale anche per altri paesi dell'Europa.
La sua è una posizione molto simile, per quanto possa aver diciamo capito, molto simile a quella che sta esprimendo il segretario generale della CGIL, la Camusso. Lei pensa che il sindacato in questo momento possa dare un contributo serio per la ripresa economica dell'Italia?
Beh, il sindacato lo deve dare, però deve spogliarsi di alcuni pregiudizi, di alcune incrostazioni. Io credo che il sindacato non è alieno al mancato ammodernamento, o non è privo di colpa rispetto al mancato ammodernamento del sistema paese.
Perfetto. Senta, ascoltando le dichiarazioni di ieri sera di Monti e di Napolitano, si può affermare che stanno cambiando sia i protagonisti sia i toni. Si parla di dignità, di scrupolo, di servizio, di responsabilità e di bene comune, cosa che, insomma, erano parole che erano un po' sparite dal lessico dei nostri rappresentanti, dei nostri politici. È questa una svolta culturale, concettuale e quindi politica? Può essere una svolta?
Non basta ammodernare il linguaggio o renderlo più gentile, più carino, per dire che siamo dentro una nuova fase culturale. La fase del berlusconismo è una fase che è durata per 15 anni e non credo che finisca oggi, non credo che finisca con una nuova fiducia delle Camere al governo Monti o nei confronti del capo dello Stato. Come diceva Gaber, io non temo Berlusconi in sé, ma temo il Berlusconi che c'è in me. Sì. E un po' di queste dosi berlusconiane sono dentro un po' tutti, magari ne siamo consapevoli o meno, però non basta gentilire i toni per dire che siamo in una fase nuova. In questa fase i furbi ci sono sempre stati e i furbi sono trasversali. Il lavoro in nero è una cosa che colpisce utilizza il grande imprenditore piuttosto che il piccolo lavoratore, quindi il venir meno un po' alle regole rischia di essere il punto debole di questo paese.
Però al di là dei furbi, forse lei conviene con me, questa è l'unica, anzi l'ultima opportunità che hanno i partiti per ritornare ad essere, diciamo, intanto responsabili e soprattutto per riallacciare quel rapporto con i cittadini e con gli elettori che da un po' di tempo a questa parte si è deteriorato in maniera sensibile.
Vedete, noi diamo un eccessivo peso ai partiti e alla politica, questo perché purtroppo viviamo in uno Stato che ha un'offerta politica che è superiore alla domanda, però se si fa un giro tra le imprese, un giro tra i lavoratori, non c'è tutta questa fame di politica. La politica deve recuperare la propria credibilità, non perché fuori dalla porta c'è scritto il nome di un partito che magari richiama una certa ideologia. Il partito e la politica devono essere contenitori a servizio del paese, non a servizio delle elite o a servizio di pochi. Quindi o la politica torna a essere una partecipazione che affascina e che include, oppure i partiti sì, potranno scambiarsi un pezzo di programma, potranno scongelare delle tesi, potranno copiarne di nuove da altri mercati, però manca l'anima. Guardate che cosa accade in Europa. L'Europa è ancora una gran bella idea, è un gran bel concetto. Però la sua declinazione pratica a livello politico tarda ad arrivare. Non è che forse adesso siamo addirittura in ritardo rispetto a questo compimento.
Senta, a proposito di questo, Monti è stato scelto come guida autorevole e imparziale dal presidente Napolitano. Secondo lei riuscirà, alla luce di quello che ha appena detto, riuscirà a tenere insieme le forze parlamentari che sono, divise da 20 anni a questa parte?
Questo sì che può essere un momento positivo, perché la lacerazione che abbiamo vissuto nel paese e di cui plasticamente si è vista rappresentazione in Parlamento è una lacerazione che non ha portato a nessuna parte, è una lacerazione sterile, assolutamente. Quindi Monti può avvantaggiarsi delle debolezze dei partiti. Delle debolezze in cui le leadership fanno i conti con minoranze, con le correnti, devono ristrutturare la fisionomia di partito, devono capire come entrare in sintonia di nuovo con il paese, oltre che con i palazzi del potere. Quindi Monti, diciamo, permette alla politica di recuperare sia un passo sia recuperare il fiato. Oggi la politica è in assoluto affanno, e anche le istituzioni sono in affanno. Quindi un uomo che arriva da un'esperienza assolutamente terza, quale Mario Monti, accompagnato anche da un Presidente della Repubblica che ha dimostrato di essere politicamente saggio, questo può far bene a tutti, ma soltanto perché calma le acque. Ci permette di uscire dall'affanno e di respirare, di far respirare il paese con il giusto battito cardiaco. Questo è importante. Abbiamo corso troppo, abbiamo esasperato i toni, lo dice uno che non è immune a questo vizio, però ho capito io per primo, un po' di tempo fa, che questa esasperazione dei toni avrebbe comportato non uno stimolo per il paese, come io pensavo alcuni anni fa, ma ha portato invece al logoramento della politica e dei rapporti tra politica e paese.
Sì, senta, noi la seguiamo anche su Twitter, non solo su Twitter, anche in televisione ovviamente. In uno dei suoi ultimi tweet lei ha scritto: La Lega doveva andare all'opposizione qualche mese fa. È ancora convinto di ciò e soprattutto perché?
Beh, assolutamente sì, perché la Lega nel momento in cui dice di essere un partito che tiene al federalismo non può arrivare a tappare la bocca ai propri sindaci, è un controsenso assoluto, non puoi essere federalista a Roma e poi tappare la bocca ai sindaci sui territori,
Si
e
riferisce a Tosi? Si
qualcosa è andato in cortocircuito.
stava riferendo a Tosi, al sindaco Tosi di Verona?
Ma anche il sindaco di Varese Fontana, che era segretario regionale dell'ANCI.
Ieri lei avrà sicuramente visto il videomessaggio del presidente Berlusconi. Secondo lei è stato realmente un atto generoso quello delle dimissioni di Berlusconi?
No, mi sembra un atto più che
Dovuto, diciamo.
altro dovuto, spintaneo, si diceva un tempo. I mercati sono tremendi. Poi, non essendo risolto il conflitto di interessi, quel conflitto di interessi diventa il peccato originale anche dalla sua uscita. Fateci caso. Cioè, per tanto tempo abbiamo parlato del conflitto di interessi. Beh, se oggi Berlusconi esce è un po' anche perché per effetto di quel conflitto di interesse le sue aziende sono uscite penalizzate vieppiù dalla crisi dei mercati.
Mi riallaccio all'articolo che ho letto per oggi sulla stampa della Tinagli che diceva che effettivamente la responsabilità della crisi economica e anche della mancanza di fiducia a questo punto non è soltanto di Berlusconi del centrodestra, ma dell'intera classe politica del nostro paese. Lei cosa ne pensa?
Ma è il respiro corto di cui dicevo prima, noi siamo arrivati con il respiro corto. E quindi non riusciamo ad arrivare al traguardo, che erano le riforme, che era il cambiamento, era l'ammodernamento del paese. Ci è scoppiati prima.
A proposito di ammodernamento, però, Saviano oggi su Repubblica parlava di immobilismo di Berlusconi e dei suoi governi e diceva che appunto Berlusconi all'indomani di Tangentopoli sarebbe potuto diventare l'uomo nuovo, cioè il campione del riformismo liberale. Lei pensa che Berlusconi abbia mancato questo appuntamento, cioè quello di rivoluzionare tutto?
La tesi era assolutamente giusta, era assolutamente corretta, e proprio per effetto di una tesi giusta che ha ricevuto la spinta degli imprenditori, di quel popolo delle partite IVA che invece al contrario non davano fiducia al centro-sinistra. Berlusconi era davvero visto come la matrice naturale di un mondo, che era il mondo non della grande industria che ormai non c'è più ed era un'industria imbastardita a finanza, era l'uomo dei capannoni, era l'uomo concreto, era l'uomo di cui vedevi dei risultati veri, era un uomo affascinante da questo punto di vista, perché era il fascino di chi ha costruito un qualcosa che prima non c'era, cioè ha costruito un modello televisivo e un linguaggio culturale che prima non esisteva, ha costruito un modello di impresa basato sulla pubblicità, basato anche su un certo modo di rileggere la comunicazione che prima non esisteva. Quindi su Silvio Berlusconi si erano concentrate parecchie aspettative, perché si diceva: se un uomo è riuscito a fare quello che prima non c'era, allora magari è l'uomo giusto per cambiare il paese. Io per primo, non l'ho mai negato, ho creduto parecchio in questo asse Berlusconi-Bossi, e lo ritenevo l'asse, il perno giusto per far girare il nuovo paese. Ovviamente poi devi renderti conto che c'è il momento del Rederationem e devi essere sincero, leale, ed è quello che un po' ho fatto l'anno scorso, quando vedevo un Presidente del Consiglio che non aveva più il passo di un tempo, quando lo vedevo privo di quella lucidità politica e carismatica che ne aveva fatto, ne aveva contraddistinto un po' il suo peso in Italia. Cioè, noi in Italia non abbiamo mai avuto, e chiudo questo pensiero, non abbiamo mai avuto un premier, eppure abbiamo continuato a chiamare il Presidente del Consiglio premier, ma noi le riforme costituzionali in tal senso non le abbiamo fatte. Allora perché quest'uomo per noi tutti era il premier? Perché aveva un carisma, aveva una leadership che erano insolite per questo paese, e l'ha saputa sfruttare al meglio. Alla lunga però, se non hai l'assetto costituzionale giusto, cadi, e quindi puoi cadere perché non hai più l'età, cadi perché non hai più l'entusiasmo e cadi perché non hai una Costituzione che ti conferisce una serie di poteri. Io credo che il fallimento di Berlusconi sia l'insieme di queste cose: l'invecchiamento, la mancanza a un certo punto di lucidità politica sufficiente, e poi la mancanza di una riforma costituzionale promessa ma mai concretizzata.
Però al di là della fine politica o meno di Berlusconi, il suo modello, il berlusconismo, continuerà a vivere e a condizionare tutto e tutti?
Il modello politico e il modello culturale erano il perimetro di questa Seconda Repubblica. È chiaro che però Berlusconi è l'elemento centrale, verrebbe da dire, abusando di questo termine, usandolo forse propriamente, era la ragione ontologica della Seconda Repubblica, e quindi non è che finisce perché, cioè non finisce per un voto di sfiducia o per il venir meno di una base numerica, finirà lentamente. Noi usciremo da questa fase quando avremo maturato un nuovo modello politico. Ecco perché il grande dibattito che si è sempre fatto sui valori e sui nuovi valori di riferimento non era un dibattito tanto per farlo. Io penso e spero che quei modelli culturali e quei modelli di valore che prescindono dalla contestualità del breve tempo, del breve periodo, possano trovare vigore e spinta, perché altrimenti rischieremmo di ritrovarci dentro la coda del berlusconismo senza avere più il suo principale punto di riferimento, perché anche se prolungasse per un po' l'attività politica, ma è un Berlusconi privo di forza, privo di carisma, se tu non hai un modello nuovo, un perimetro nuovo, uno schema nuovo di gioco, allora ecco che tutto si sfibra, tutto si sfilaccia, e a maggior ragione la finanza entra dentro come il coltello nel burro, perché l'economia e l'industria non riesce a riprendere vigore perché manca un impianto normativo moderno, le famiglie si sentono trascurate, insomma la scuola non recupera, sull'università siamo fermi ai problemi di sempre, e quindi alla fine noi siamo dentro il berlusconismo senza Berlusconi e senza una nuova terra da avvistare e da prendere.
Io ringrazio il direttore Paragone per essere stato ai microfoni di Radiofoniche, per essere stato ospite di Le Faremo Sapere, di questa seconda puntata di Le Faremo Sapere, che però purtroppo non si è conclusa nel migliore dei modi. Perché? Perché abbiamo avuto un piccolo problema tecnico che ci ha impedito di formulare al direttore Paragone le ultime due domande. Lo abbiamo poi contattato telefonicamente per ringraziarlo e per chiedergli ovviamente scusa per l'intoppo, ci siamo salutati. L'intervista comunque insomma è completa, le altre due domande che avremmo voluto fargli riguardavano una il mondo del lavoro, la classica domanda che oramai ripetiamo e ripeteremo a tutti i nostri ospiti, quella sul famoso Le Faremo Sapere, che non viene più formulato ai giovani in attesa, o ai giovani e meno giovani in attesa di una risposta dopo un colloquio di lavoro, e l'altra riguardava invece la lottizzazione della RAI. La facevamo soprattutto a Paragone in qualità appunto di vice direttore di Rai 2, quindi in base alla sua alla carica che lui detiene all'interno della RAI. Purtroppo queste risposte non le avremo oggi, non le potremo sentire oggi, le sentiremo magari più in là, sperando di riaverlo ai nostri microfoni. Io ho concluso quindi il mio spazio per questa settimana, anzi per questo martedì, con Le Faremo Sapere. Ci risentiamo venerdì prossimo alle 19, credo proprio di sì. Noi vi chiediamo di, io e Alessia, anche se non è qui al mio fianco, vi chiediamo di continuare a restare in contatto con noi. Seguiteci anche su Twitter, abbiamo il nostro contatto Twitter che Le Faremo Sapere. Seguiteci su Facebook, aggiungeteci su Facebook, mandateci le vostre segnalazioni a lefaremosapere.radiofonica@gmail.com. A me non resta che augurarvi una buona serata, ci risentiamo la settimana prossima.
Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. Un ricone avare vecchio dice, ahimè, così non va, vedo nero nello specchio, chissà come finirà. Ah, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà, e la crisi finirà. Si lamenta Nicodemo della crisi, lui che va nel casino di Sanremo a giocare al baccarà. Ah, la crisi, sa, capirà la crisi, oh, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Lasci stare il gavazzare, cerchi un po' di lavorare e vedrà che la crisi passerà. Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì.
Ah, la crisi!
Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Rinunziate all'opinione della parte del leone, chissà che la crisi finirà. L'esercente poveretto non sa più che cosa far e contempla quel cassetto che riempiva di danar. Oh, la crisi, signor, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Si contenti guadagnare quel che è giusto e non grattare e vedrà che la crisi passerà. E perfin la donna bella alla crisi s'intonò e per farla di mia snella digiunando sospirò. Ah, la crisi, oh signora, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Mangi un sacco di patate, non mi sprechi le nottate e vedrà che la curva tornerà. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Chi ce l'ha li metta fuori circolare, miei signori, e chissà che la crisi finirà.
How sad are we, and how sad have we been? We'll let you know, we'll let you know, oh, but only if you're really interested. You wonder how we've stayed alive till now. We'll let you know, but only if you're really interested. We're all smiles, then honest, I swear it's the turnstiles that make us hostile. Oh, oh. On anyone unable to defend themselves. Oh, 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 oh. And the songs we sing, they're not supposed to mean a thing.